Allora siamo arrivati a leggere la seconda delle 10 parole, o come diciamo comunemente, il secondo comandamento. Il catechismo dice così: non nominare il nome di Dio in vano. Sulla Bibbia, sia il libro dell'Esodo che il libro del Deuteronomio dicono: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome. Chi pronuncia il suo nome in vano. Il nome, che cos'è il nome? È un po' come l'immagine, abbiamo visto l'altra volta la proibizione delle immagini che richiamano la realtà, così anche il nome richiama la persona, richiama colui che porta il nome e serve per individuare uno tra molti. Se io dico Paolo, tanti, la maggior parte di voi stanno fermi, tranquilli, non si muove niente dentro di loro. Ma se ci fosse uno, non lo so, c'è uno che si chiama Paolo, quello dice: ah, come io? Si sente chiamato in causa. Quindi il nome è quel qualcosa, quella parola che serve per individuare una persona tra molte persone o una cosa tra molte cose, nel nostro caso un Dio tra molti dei. Il nome del Signore tuo Dio. Quindi il nome non è la parola Dio, perché quello è un nome comune, è una, no? Come se si dicesse uomo, non è un nome. Così Dio non è il nome, ma è il nome per individuare il vero Dio o il nostro Dio, colui che noi adoriamo come Dio. È abbastanza che sia una parola che identifica il vero Dio. Una parola, 4 lettere o 8 lettere, è un po' poco. Difatti, vi ricordate Gesù cosa diceva? Da questo sapranno che siete miei discepoli, non se lo dite. Non se dite, dichiarate che siete miei discepoli, ma se avete amore gli uni per gli altri, se vivete questo tipo di vita. Quindi una parola non è sufficiente. Ci vuole una vita, non basta una voce o delle lettere, ma un qualcosa che fa vedere in che rapporto lui è con noi o noi con lui. Per questo Gesù, Dio lo chiama il suo Dio, colui che lui adora come Dio, cioè colui a cui lui ubbidisce, lo chiama Padre. La parola Padre non è un nome. Tanti di voi sono padri. Non è, no, io dico, c'è un padre tra voi, alzano la mano in 10. O 5, non so quanti sarete, insomma quel che è. Allora, padre non è un nome, ma è un è una parola che ci aiuta a vedere in che rapporto è lui, in questo caso Gesù, in che rapporto vive con Dio. Lo chiama Padre, quindi vuol dire che corre amore tra di loro, che c'è una relazione speciale, che dice molte cose. Nell'Antico Testamento il nome di Dio era impronunciabile, lo scrivevano, cioè scrivevano quattro lettere, che probabilmente significava quel io sono, colui che c'è, quella parola che aveva detto Mosè, cioè Dio a Mosè al roveto. Io sono colui che c'è, colui che è presente per voi. Anche quello non è un nome, ma è un qualcosa che indica che rapporto si stabilisce, che rapporto c'è tra lui e noi. E quindi, se noi lo prendiamo sul serio, anche noi rispondiamo in modo adeguato, con la fede, con la fiducia, con l'abbandono pieno a lui. Se lui dice io sono colui che c'è, allora questo, addirittura queste quattro lettere che indicavano questa piccola frase che Mosè ha udito dal roveto, gli ebrei non la pronunciavano, proprio per timore di pronunciare il nome di Dio, perché pronunciare il nome di Dio è un pochino come possederlo, farsene padroni, ma non puoi farti padrone di Dio, perché è Lui invece che è il nostro Signore. Allora c'è molta attenzione verso il nome di Dio, anche se era scritto nella Bibbia. Quando trovavano quelle quattro lettere, dicevano Adonai, che vuol dire semplicemente Signore, perché il Dio, il nostro Dio, non lo conosco con una parola, ma lo conosco con l'amore con cui lo incontro. Il tuo Dio non lo conosco dalla parola che tu dici, ma dall'amore con cui ti riferisci a Lui, con cui gli ubbidisci. Quello rivela la verità di Dio. Non una parola, ma il tipo di relazione, il tipo di rapporto che si stabilisce. Gesù lo chiama, il suo Dio lo chiama sempre Padre. Come ho detto, questo non è un nome, ma diventa il nome, perché mostra il rapporto che c'è tra il Padre e il Figlio, perché uno che chiama un altro Padre vuol dire che ritiene a se stesso Figlio. Quindi questa parola diventa rivelazione dell'amore che c'è tra il Creatore e la creatura, tra il Padre e il Figlio. Gesù usa sempre questo termine Padre, non solo quando viveva in mezzo a noi, ma anche da risorto. Difatti, alla Maddalena cosa dice? Vai a dire ai miei fratelli, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi il Dio, Gesù lo chiama Padre mio e vostro, perché anche voi dovete vivere lo stesso rapporto che vive Gesù, un rapporto di amore. Lui sa di essere amato e un po' tutto il Vangelo, tutta la vita di Gesù è stata una rivelazione di come Dio ama. Ho fatto conoscere loro il tuo nome. Io ho manifestato, adesso non mi ricordo tutte le parole, comunque lo dice tante volte Gesù in quella preghiera che abbiamo visto l'ultima volta. Così Gesù insegna anche a noi a pronunciare la parola Padre quando ci rivolgiamo a Dio. Padre nostro, nella preghiera, ma altre volte, come questa che vi ho citato, Padre mio, Padre vostro, ma anche Padre tuo. Vi ricordate il giorno delle ceneri? Abbiamo letto, è il Padre tuo che vede nel segreto, il Padre tuo per tre volte. Quindi se Gesù dice il Padre tuo, io posso dire Padre mio e riconoscere che la mia vita viene da Lui se lo chiamo Padre, riconoscere che Lui mi ama come un figlio unico, dato che lo chiamo Padre mio. Così anche gli apostoli nelle loro lettere ci hanno fatto vedere come loro chiamano Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché è sempre il Signore nostro Gesù Cristo che vive il rapporto filiale con Dio Padre in modo perfetto. Noi ci proviamo, ci tentiamo, ci riusciamo qualche volta, ma essendo presente il peccato, l'egoismo nella nostra vita, non sempre si vede il vero rapporto, proprio in verità, tutto il rapporto di amore tra Dio e noi e Lui. Allora gli apostoli lo chiamano il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché Gesù ha vissuto in maniera perfetta il rapporto con Dio e quindi lo rivela pienamente. Quindi potremmo dire che ciò che individua tra le molte divinità presenti nel mondo, che individua il vero Dio, quello che noi vogliamo adorare, è la persona di Gesù. Guardando Gesù, tu puoi vedere il Padre. Per questo lui aveva anche detto, chi vede me, chi ha visto me, ha visto il Padre. Perché in fondo Padre è sinonimo, o quasi sinonimo, di amore. Perché il Padre, in quanto Padre, lo chiamiamo così perché genera, ha generato il Figlio, ha donato se stesso e poi accoglie il Figlio, non solo come Padre naturale, che dice è mio figlio anche se non li voglio bene. Per questo viene adoperata dagli apostoli l'immagine dell'adozione, perché Dio ti sceglie come figlio, ti vuole prendere come figlio, non dice ti ho generato e ti pianto lì, come qualche volta succede tra gli uomini, ma siamo figli di adozione, diciamo noi, che è ancora di più, perché vuol dire che Dio ci ha messo anche la sua volontà per averci, trattarci, riconoscerci come figli. Quindi il termine padre o il concetto padre contiene e prevede anche il figlio e prevede anche lo Spirito Santo, che è il rapporto d'amore tra l'uno e l'altro, tra il padre e il figlio, che non sono staccati ma uniti appunto da questo spirito di comunione, di unità, di amore. Quindi per Dio non può esserci un nome più completo o più bello, una parola migliore per individuare tra le molte divinità degli uomini, adorate dagli uomini, l'unico Dio che dà la vita, l'unico che la mantiene, l'unico che dice di essere, non solo dice, ma dimostra di essere amore. Gli altri nomi sono solo nomi, per esempio, Geova. Io so il vero nome di Dio, Geova. Cosa vuol dire? Che puoi vantarti tu di conoscere questa parola, ma di Dio non dice nulla. Oppure Allah. Puoi vantarti di conoscere questa parola, ma cosa dice di Dio questa parola? In ebraico, no, scusate, in arabo, questa parola Allah vuol dire semplicemente il Dio. Ma di lui, della sua vita, della sua essenza, della sua sostanza, non dice nulla. Quindi è solo orgoglio dell'uomo poter dire io so il nome di Dio, è questo. Ma chi è che lo chiama così? Tu? Gli angeli come lo chiamano? Non adoperano queste nostre parole. Lui stesso non si sente onorato da una parola, ma invece dal rapporto di amore che noi stabiliamo con lui. Non so se rendo l'idea, se vi faccio confusione me lo direte dopo. Il termine padre è un termine che mi coinvolge quando lo pronuncio. Non è una parola, come dire, che parla di qualcuno che mi è estraneo. Se dico Geova, può essermi anche estraneo. Posso usare questa, o Allah. Io posso dire, vabbè, io posso farne a meno con una parola. Se dico padre, invece, con questa parola riconosco che io sono implicato, perché non posso dire padre se non mi considero figlio. Coinvolto, quindi, è una parola che ci coinvolge. Padre e figlio si richiamano a vicenda questi due termini. Il figlio è mandato dall'amore del padre, in modo che il figlio sia il Dio con noi, quindi l'amore nell'umanità, non l'amore qualunque, ma l'amore di Dio, l'amore divino, eterno. È per questo che a Gesù viene dato un nome vero, che corrisponde alla realtà del suo essere qui con noi. Gli viene dato il nome Gesù, che vuol dire Dio salva. Dio ci salva. Salvezza per noi, Gesù. È un nome, non è anche questo, non è un nome qualunque, una parola, ma è la realtà. Lui è davvero, essendo l'amore che viene da Dio a stare con gli uomini, gli uomini sono salvati. Lo diceva San Paolo con quella frase che ricordate: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi se Dio ha mandato a vivere con noi il suo amore incarnato, Gesù, allora noi siamo a posto, siamo salvi. Il vero nome del Dio con noi e per noi, appunto, è Gesù. Difatti non possiamo conoscere Dio, il Padre, se non per mezzo di Gesù. È stato Lui a rivelarcelo, non solo con le parole, ma con tutta la sua vita. Chi vede me? Non posso amare Dio, Padre, se non grazie a Gesù o tramite Gesù. Non posso incontrarlo se non tramite Gesù. Non possiamo fare a meno di Lui. Non possiamo raggiungere Dio, neanche aspettarlo, neanche guardarlo, senza tener conto di Gesù, di Lui, che è il Dio con noi, che non è un optional, ma è proprio necessario, altrimenti Dio rimane un qualcosa di vago, di vuoto, per non dire di inutile, come lo è per esempio per i musulmani. Loro non possono conoscere Dio. Quindi Dio è lontano, molto lontano, così lontano che non puoi dire nulla di Lui. E se dici qualcosa di Lui, stai bestemmiando. Ve l'ho raccontato qualche volta, quello che mi è successo a Coni, all'università. La salvezza di Dio è il suo essere con noi. Se è con noi, chi sarà contro di noi? E con noi è appunto colui che Lui ci ha mandato, Gesù. Non pronunciare invano il nome. Allora cosa significa? Se il nome è la persona di Gesù che identifica Dio, vediamo cosa significa invano. Nel testo greco del Vangelo c'è una parola che significa futile, vuoto, senza senso, senza sugo, senza scopo. Non pronunciare il nome di Dio come fosse una cosa vuota, come fosse un niente. Anzi, di più, perché il niente è l'idolo. L'idolo è il niente. Perché l'idolo non fa niente, non ti aiuta, non ti vede, non ti sente, non ti corre dietro l'idolo, perché ha piedi ma non camminano, ha occhi ma non guardano, hanno orecchi ma non sentono gli idoli. Lo dice un salmo, lo ricordate probabilmente. Allora è l'idolo il nulla. Quindi non pronunciare in vano, non pronunciare come fosse un idolo che inganna, come fosse sordo, come se non pronunciare il nome di Dio come se Dio fosse sordo, come fosse cieco, senza vita, muto, senza capacità di risponderti o di intervenire, senza porsi in relazione con te. Per questo vedete che Gesù usava la parola sempre Padre, perché è una parola che, dalla quale siamo sempre coinvolti, e questa parola non la possiamo pronunciare come fosse un niente. perché con il Padre abbiamo sempre un rapporto di amore. Non pronunciare. E il termine pronunciare cosa vuol dire? Quando è che voi pronunciate qualcosa? Voi pronunciate qualcosa quando avete di fronte qualcuno che vi ascolta. Quindi non fare riferimento a Dio di fronte agli altri, quando ti trovi con gli altri, perché non pronunci cose a meno, non so, chi è che va in giro parlando a voce alta da solo, vabbè adesso perché hanno il telefono, ma è con qualcuno che si parla, si ha davanti. Pronunciare vuol dire aver davanti qualcuno e dire, comunicare, trasmettere a un'altra persona. Quindi non pronunciare, non trasmettere agli altri quello che dici, che vuoi comunicare di Dio, come se lui fosse un idolo. Allora vuol dire non trattare Dio come un estraneo, come se fosse un numero, né per te né per il tuo interlocutore. Tu sei con un'altra persona, nomini Dio, non nominarlo come fosse lontano, ma è uno che ha a che fare con lui, ha a che fare con me, che ama me e che ama lui. Quindi lo nomino sempre con amore. Noi liquidiamo questa seconda parola, il secondo comandamento, semplicemente col dire non dire bestemmie, non bestemmiare. Questo è il colmo dei colmi, insomma, neanche da pensarlo che si possa fare. È proprio, siamo al limite quando si dice così, ma il non pronunciare in vano il nome, no? Non tirare in campo Dio come se fosse un niente, è molto di più che dire non bestemmiare, non usare aggettivi tremendi, terribili, attribuendoli a lui. Vorrebbe dire che proprio non lo conosci per niente. Non solo che non lo ami e che non lo apprezzi, ma neanche che non lo conosci, perché è tuo padre. Non puoi dire certe cose di tuo padre. È chiaro che è implicito anche il non bestemmiare dentro questa parola, però nel popolo ebraico, ma anche nei popoli orientali musulmani, non è concepibile una bestemmia, un attribuire titolacci a Dio. Uno verrebbe subito ammazzato lì. Siamo noi che abbiamo preso così tanta confidenza con Dio che ci permettiamo di trattarlo male, trattarlo peggio dei nostri fratelli. In fondo però anche le bestemmie più pericolose, io penso che non sono neanche le parole ingiuriose, ma certe dichiarazioni che sembrano innocue, innocenti. Dio fa soffrire i bambini. Come fai a dire una cosa del genere? Dio è ingiusto. Questo lo si dice come dire, io avrei da insegnargli. Posso insegnargli io come ci si comporta. Quindi io sono meglio di lui. quindi lui può andare a nascondersi quando arrivo io. Allora, certe frasi che diciamo, no, voi non le dite per carità, neanch'io, ma l'ho sentita anche stamattina, ed è una brava persona. Dio dovrebbe ben fare un po' di pulizia qui intorno. Allora, tu che Dio conosci, chi è che chiami Dio? Non certo il Padre, di Gesù Cristo. Quando parliamo così, usiamo bestemmie o parole di queste frasi, di questo tipo, è segno che stiamo parlando di un altro Dio, non del Padre. Non del Padre di Gesù Cristo. Quindi questo non nominare invano, non pronunciare invano il nome di Dio, è come dire non pronunciare il nome di Dio con distacco. Devi far sempre sentire che tu li vuoi bene. Lo nomini in questo modo, perché deve essere il tuo modo di rapportarti con lui lo fa individuare tra tante divinità che gli uomini adorano, stanno adorando. Quindi non parlare mai di Dio, non nominare il nome di Dio senza amore. Questo in fondo vuol dire questa parola. Di solito si fa riferimento anche a questo comandamento, a questa seconda parola, quando si tratta di far giuramenti. Giuramenti che se andate in tribunale possono chiedervi di fare un giuramento, che vuol dire allora pronunciare il nome di Dio, impegnare Dio stesso con me, con quel che io dico, con quello che dirò. Allora è chiaro che bisogna stare attenti a non spergiurare, a non giurare il falso, perché sarebbe una grossissima offesa a Dio, giurare il falso, tirarlo in campo per una menzogna. La menzogna appartiene al padre della menzogna, che è il diavolo, non certo al nostro padre. La menzogna non ha mai amore in sé. Ma normalmente col nostro parlare il giurare non dovrebbe mai essere presente. Gesù ha detto non giurare affatto, perché ai suoi tempi usavano giurare per il cielo, per il tempio, per la propria testa. E Gesù dice, ma se non sei capace neanche di far diventare rosso uno dei tuoi capelli. Adesso dovrebbe cambiare modo di parlare Gesù, perché invece adesso voi siete capaci di fare questo. Ma, però non potete allungarvi di un centimetro o allungare la vostra vita di un anno, come fate. Anche se ci riuscite, non sapete se ci siete riusciti, perché non sapete cosa avrebbe potuto succedere. Comunque, non giurare affatto, perché se uno giura è come dicesse, guarda che io di solito dico bugie, adesso dico la verità. In pratica è così. Quando uno a ogni piè sospinto dice giuro, cosa vuol dire? Ma tu non hai fiducia nelle tue stesse parole. Vuol dire che pensi che nessuno ti crede? O perché? Perché sei bugiardo nato, allora devi giurare continuamente. Insomma, è un modo, tra il resto, che non va bene neanche per colui che parla a parte, tirare in campo Dio continuamente, perché giurare vuol dire prendere Dio come testimone. Insomma, non è una cosa sana né bella, Gesù ce l'ha insegnato, ce l'ha detto. Non pronunciare invano il nome di Dio. E il nome degli uomini? Ognuno di noi ha un nome. Ve l'han dato gli uomini, non ve l'ha dato Dio, a meno di qualche eccezione, non so se c'è, come a Giovanni Battista o a Gesù stesso, forse qualcun altro, ma normalmente sono gli uomini. E Dio chiama ciascuno per nome, dice il profeta Isaia. Quindi vuol dire che Dio tiene per buono quel nome che gli uomini ti hanno dato. E Lui ti chiama per nome, l'adopera Dio stesso il tuo nome per chiamarti. Quindi anche il nome degli uomini è prezioso. Lo usa Dio. Anche Gesù dice che quando dice di essere il buon pastore, chiama le sue pecore a una, quindi vuol dire che le chiama per nome. Questo fa un po' di problema ai genitori che dicono: che nome dare al mio bambino? Se un genitore ha un po' di fede, gli dà un nome che possa essere pronunciato dal Padre e da Gesù, oltre che da noi. Un nome che piaccia al Padre, che piaccia a Gesù. Per questo già anticamente davano a tutti nomi con significati, e significati belli. Per esempio, me ne ricordo uno, Lazzaro, Eleazar. C'entra il nome di Dio, vuol dire mi affido a Dio. E così tanti altri nomi, adesso non li ricordo tutti, ma tanti proprio. Il nome. Allora anche il nome del fratello, e il fratello, il prossimo, è immagine di Dio. Ogni uomo è immagine di Dio, è stato creato a sua immagine. Quindi anche il nome di ogni uomo ha a che fare con Dio, cioè la realtà di ogni uomo, suo essere. Quindi anche il nome del fratello va pronunciato non in vano, senza amore. Anche il nome del fratello. E difatti, da come si pronuncia il nome di una persona, si può percepire qualcosa dell'amore di Dio per quella persona, che passa attraverso il nostro amore. Abbiamo iniziato le 10 parole ricordando anche quel amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo tuo. Quindi è lo stesso comandamento, quindi anche pronunciare il nome del prossimo è testimonianza di amore a Dio, perché il prossimo è suo figlio, amato da Lui. E anche il nostro nome lo ameremo, saremo contenti del nostro nome, perché con questo nome saremo chiamati in eterno. Se Dio ci chiama oggi con questo nome, ci chiamerà con questo nome anche tra 100 anni, tra 1000 anni. Quando noi diciamo alla fine del credo, credo la risurrezione della carne, cosa significa? Che proprio io col mio essere individuale, col mio nome, sarò davanti a Dio sempre. Io non sparisco nel nulla, in un qualche nirvana, come pensano gli orientali, quelli che non conoscono il Padre. Proprio io col mio nome sarò nell'eternità. Finisco col dirvi che tutti i giorni voi cominciate la giornata dicendo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Almeno spero che lo facciate, no, quando cominciate la giornata, non solo, anche quando cominciate il pranzo, la colazione, la cena, nel nome del Padre. Quando cominciate una preghiera, quando cominciamo la celebrazione eucaristica, nel nome, cosa vuol dire? Che siamo dentro la realtà del Padre, che è amore, il nome, Padre, Figlio, Spirito Santo. Siamo dentro ogni giorno, tutto il giorno, ogni azione che facciamo, compreso il mangiare, è dentro, vissuto dentro questo amore. Anche il lavoro, qualcuno so che appena sale in macchina fa il segno di croce, avvia il motore e dopo fa il segno di croce. Vuol dire che anche il viaggio, qualcuno ha anche il gioco, una partita. Si è visto ancora qualcuno fare il segno. Tutta la nostra vita deve essere vissuta nel nome, cioè nella vita, quindi nell'amore del Padre, dove siamo stati immersi con il battesimo. Quando siamo stati battezzati ci è stato detto: ti battezzo nel nome, cioè ti immergo e ti lascio dentro nel nome del Padre, in modo che tu assorbi la sua realtà. Ho sentito qualcuno che faceva questo paragone, ve l'ho detto in passato, può darsi, coi sottaceti. Vi ricordate? Ecco, quelli vengono messi giù e lasciati lì. Quando li tirate fuori, qualsiasi colore abbiano o sapore abbiano, sanno tutti di aceto. Così noi siamo stati immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dovunque andate, chiunque incontrate, riceve un po' del sapore di quell'amore. E se io vengo a pestarvi i piedi, voi come reagite? Con amore. Non potete fare diversamente, dato che siete battezzati. Non invano, mostra sempre chi è il tuo Dio, come tu lo ami, non aver vergogna di lasciar vedere, da come pronunci il nome del Padre, lasciar vedere che gli vuoi bene, che hai un rapporto con lui da figlio. Ricordo quello che ci raccontavano le suore, quelle che sono state scacciate, o come si dice, non scacciate, che hanno dovuto andarsene dalla Somalia 20 anni fa o più, che lavoravano in ospedale. Qualche volta loro ci raccontavano che qualche malato diceva: ma suora, il vostro Dio deve essere più bello del nostro, da come voi ci volete bene e vi volete bene. Quindi il loro agire, il loro modo di fare con gli ammalati musulmani e il loro modo di fare tra di loro era il nome di Dio. Lo faceva vedere. Era pronunciare non invano il nome di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.